Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon martedì per una settimana anomala questa in casa Parma, perché si gioca domani alle 17 in casa al Tardini contro lo Spezia, partita di Coppa Italia, sedicesimi di finale, partita secca in caso di parità, calci di rigore, chi passa, chi avanza incontra il Bologna. Queste le premesse di una partita che mi direte voi al 333-920-0170. Quanto vi interessa, nel senso, quanto è importante secondo voi passare il turno, quante energie psicofisiche deve impiegare il Parma al tavolo di questa partita, quanto, insomma, ditemi la vostra, ecco, se è un impegno da onorare a tutti i costi, è un turno da passare a tutti i costi contro lo Spezia che va malissimo in Serie B, ha fatto credo 2 punti in 4 partite, è terz'ultimo. Però vuol dire quel che vuol dire, dopo 4 giornate lo sappiamo bene anche noi, del resto potremmo dire la stessa cosa, anche in termini di punti siamo messi uguali. E Spezia, che anche lui penserà al campionato probabilmente, incontra sabato il Venezia, il Parma gioca lunedì col Torino, quindi ha anche più tempo per recuperare. Questo è un dato di fatto e anche un dato rilevante. Un attimo che ho perso la penna, dopo la recupererò, pazienza. E siamo ancora però a parlare ovviamente di campionato, non è che adesso la Coppa Italia si porterà via tutti i discorsi sul campionato, ci mancherebbe, perché è anche quella la priorità vera. E la partita di Cagliari è ancora abbastanza calda, tiepida, dai, mettiamo così, quindi tutta da commentare con voi, l'abbiamo fatto ieri nel corso di Bar Sport, sono usciti tanti spunti che analizzeremo anche oggi. Proprio in chiave campionato, non so che formazione vorreste vedere o mettere domani in campo con lo Spezia. Magari provate a mandarmi il vostro 11, sempre al 333-920-0170, l'11 che fareste con lo Spezia se voi foste l'allenatore del Parma. Proveremo a capire se questa abbia in testa un turnover massiccio oppure no. Italo dice: buon pomeriggio, 2 brevi considerazioni. Peccato per il mancato inserimento di Palestra, un grande esterno destro. Ah sì, cioè mancato acquisto intendi. Poi per me Oristagno è l'unico in grado di fare superiorità numerica dribblando, per cui deve sempre partire titolare. Beh, io, come sai, Italo, ce l'ho al fantacalcio, quindi non posso che essere d'accordo con te, ma non sono obiettivo. Matteo da Roma, perché poi c'è Davidone, hanno tutti e due il logo, lo scudetto del Parma come profilo WhatsApp, quindi tendo a confonderli, ma questo è Matteo da Roma, leggo subito il suo messaggio e lo saluto caramente anche. Ciao Alberto, probabilmente è solo una mia idea in pieno stile chiacchiere da bar, ma secondo voi questa durante il campionato potrebbe provare la difesa a 4, visto che comunque ha gli interpreti adatti e ad un eventuale cambio di modulo, e cambiare il modulo? Anche se Valeri gioca molto meglio da quinto, e secondo voi quando rientrerà Ondrejka, il mister dove lo schiererà, visto che è un esterno puro? Se continua con il 3-5-2 lo puoi schierare in mezzala come faceva Chivu, ma poi dovresti togliere un centrocampista, che ne pensate? Domani mi aspetto un robusto turnover per vedere qualche altro nuovo acquisto. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Allora, tutto giusto quello che dici, nel senso che su Ondrejka sì, nasce come esterno, però l'anno scorso ha fatto molto bene, secondo me, quel ruolo lì di mezzala che si inserisce. Secondo me, io lo vedo molto bene nel 3-5-2 nel ruolo che oggi sarebbe di Sorensen, sarebbe lui secondo me a pagare dazio, ma inevitabilmente non puoi togliere Keita né Bernabé. Passaggio difesa 4, quello che auspicava, guarda, ieri sera Bar Sport Silvano Romani, tutto si può fare, ma come ti auto osservi, Valeri gioca molto meglio da quinto, è un po' quello che è emerso anche ieri in studio. Bisognerebbe magari slegarlo più da compiti difensivi, non so, difesa 4 pura non ne ho idea, potrebbe essere però qualche variazione sul tema del 3-5-2 ci potrebbe essere, secondo me vedremo. La squadra è stata costruita per giocare con la difesa 3, però anche l'anno scorso era stata costruita per giocare a 4, tutti dicevano no, mai, il 3-5-2 non si può fare, non ci sono gli uomini, e poi alla fine in qualche modo li abbiamo trovati. Meglio mettere i nuovi, chissà che non trovino un campioncino, dice Rino. Ma vale la pena? Io tenterei di mettere Bricchi, ma più che altro perché sarei molto curioso di vederlo giocare. Allora, Davidone invece scrive: ciao Alberto, è una partita che a me interessa moltissimo, infatti me ne sto qui in ufficio ad ascoltare la radiocronaca su Radio Parma. No, non c'è, la Coppa Italia non c'è, Davidone, su Radio Parma, mi dispiace. Io sono un aficionado della difesa 4 e quindi non posso che essere dalla parte di Matteo. Comunque vabbè, non ci faccio autoconcorrenza se dico che la partita dovrebbe essere su Mediaset, si gioca lì 17 proprio per quella, quindi ci prendiamo un turno di riposo dai con la Coppa Italia, poi noi comunque vi raccontiamo tutto il campionato sempre in diretta. Quindi tu sei uno da difesa 4, Davidone, anche qui però non so come la vedi tu col discorso Valeri, e poi mandami magari una tua formazione o mandatemi qualche giocatore che sareste curiosi, ecco, di vedere contro lo Spezia. Begic, non lo so, ha giocato in amichevole, poi praticamente dopo quel buon inizio con Pecchia nell'anno che non siamo stati promossi è sparito dai radar. Al Frosinone ebbe un infortunio e anche lì giocò poco. Lovic lo vorrei vedere a sinistra, ecco, questo sì, e io assolutamente lo metterei a sinistra Lovic, ma per davvero provargli la febbre, come si dice, sulla sua fascia. Poi davanti potrebbe essere la volta di Orestano dall'inizio, penso proprio di sì. C'è Djuric, c'è Benedicak, c'è Plicco che scalpita, aveva fatto bene un amichevole precampionato, vediamo se anche lui avrà minutaggio. C'è Trabucchi per la difesa, anche se a reduce da ogni infortunio non è al top della condizione anche Troilo, però secondo me con lo Spezia Troilo deve giocare, bisogna cominciare a capire che giocatore è, a che punto è e cosa può dare, e questa penso che sia anche una buona, adesso non per sminuire la Coppa Italia, ma può essere anche una buona prova generale per alcuni giocatori per poi buttarli nella mischia in campionato e non così dal nulla, per già vederli nei 90 minuti, o se non saranno 90 saranno 60, 70, quelli che reputerà questa, però in una partita ufficiale, ecco, sarebbe un test valido anche per dargli la condizione. Quindi ben venga la Coppa Italia in questi termini. Facciamo il punto della situazione sempre su questi temi col servizio di Marco Balestrazzi, che abbiamo il primo ospite.
La Coppa Italia è il trofeo che il Parma ha sollevato più volte nella sua storia, ben tre. Il primo successo nel 1992, l'ultimo 10 anni dopo, entrambi in finale contro la Juventus. In mezzo, quella con la Fiorentina. Tutto questo ci ricorda che la ribalta, seppur secondaria rispetto all'obiettivo salvezza per i crociati, merita attenzione. Arriva lo Spezia al Tardini e si presenta con uno score nel campionato cadetto identico al Parma, 2 punti in 4 partite. Parola d'ordine per entrambe le formazioni turnover. Questa deve gestire le forze in vista del match di lunedì contro il Torino, con la possibilità di dare spazio a chi fino ad ora ha giocato poco o niente. Se riposerà Suzuki, toccherà uno tra Corvi e Rinaldi. Osservato speciale, Mariano Troilo in difesa, ma con Valenti ai box i compagni di reparto dovranno fare gli straordinari. C'è più scelta sulle fasce, potrebbe tirare il fiato Valeri. A centrocampo potrebbe debuttare Plicco per Cremaschi. C'è il mondiale under 20. Davanti Oristanio con uno tra Benek e Djuric, se non entrambi. Parma a caccia del gol perduto, i crociati non segnano da quasi 200 minuti in gare ufficiali. Ad oggi la squadra di questa è il peggior attacco della Serie A, una rete all'attivo come il Toro, il prossimo avversario. Domani però lo Spezia, e attenzione anche all'ordine pubblico, dopo gli scontri di Cremona. Fino al 2007 le due tifoserie di Parma e Spezia sono state legate da un gemellaggio trentennale, uno strappo mai più ricucito.
Palla in tribuna.
Eccoci qua di nuovo insieme con il primo ospite di questo pomeriggio, che è Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Intanto com'è andato il torneo 3 contro 3 del Montanara?
Ti evito le condizioni del mio ginocchio, resto benissimo.
Cioè ti sei proprio buttato nella mischia anche tu?
Ho giocato e non avrei dovuto farlo.
Hai dovuto dare l'esempio del resto.
Esatto.
Questa è l'onere dei leader, il cattivo esempio. No dai, comunque ci fa piacere che sia stata una bella giornata di sport.
Tutto bellissimo comunque.
Luca, più bello quindi immagino che la partita del Parma con la Cremonese. Il Parma ha fatto qualcosa di meglio, però insomma...
Ci voleva poco.
Che Parma hai visto? Che Parma stai vedendo in questo periodo?
Né carne né pesce, mi viene da dire. Un po' insipido, un po' pallido, posso andare avanti con gli aggettivi, ma sono tutti di questo tenore. Facciamo fatica a essere incisivi in fase offensiva, abbiamo un po' di fifetta, come si dice in questi casi, di non prendere gol, e a questo punto abbiamo poco coraggio e si vede poi in campo. Poi se vuoi scendiamo anche nel disamine un po' più tattiche, tecniche, ma in generale l'approccio che mi sembra timido.
Allora, partiamo dai cambi di questa. Sono stati timidi anche quelli, secondo te?
Sì, anche se lui non lo trovo una persona timida, pallida, quello che abbiamo detto fino adesso. Mm-hmm. In realtà, secondo me, e lo posso dire dopo 4 giornate, ci sono stati degli errori, spero di sbagliarmi, strutturali a livello di composizione rosa, perché faccio fatica a trovare un giocatore di raccordo da ultimo passaggio tra centrocampo e attacco, e abbiamo tanti portatori di palla, diversi incontristi, giocatori anche intelligenti in mezzo al campo, ma varianti tattiche ne vedo poche possibili. Cioè, diciamo che il 10 dall'altra parte sarebbe stato utile, probabilmente non sarebbe finito allo stesso modo.
Vasquez.
Esatto.
Che a momenti fa un gol.
Che... sì, credo che lo volesse fare.
Io penso proprio di sì, perché si è visto che prima guarda verso l'area, poi guarda la porta. Io non penso che se Vasquez voglia fare un assist, voglia fare un cross, lo faccia così sballato.
No, infatti. No, è un giocatore che, adesso a parte gli scherzi, manca proprio come caratteristiche nella rosa del Parma, perché anche Oristagno, si parla di Bernabé, di Oristagno, sono tutti giocatori che hanno caratteristiche diverse, non di finalizzatori, rifinitori, hanno caratteristiche diverse e ti manca quel tassello, anche perché se o fa gol Pellegrino di testa o fai fatica a trovare qualcuno che possa segnare allo stato attuale.
Sì. È un po' questo il problema.
Infatti hai fatto un gol.
Infatti hai fatto un solo gol in 4 partite. E poi c'è il famoso equivoco, se lo possiamo chiamare così, della corsia di destra. Adesso non si sa se sarà del Prato,
l'abbiamo detto,
scalare,
ti ricordi Alberto? Sì. L'abbiamo detto alla Sport quando ero ospite. Francamente sembra che sia lì che sulla tre quarte manchi qualcosa. Sono due ruoli fondamentali, anche perché se attacchi e crossi solo da una parte e i cross devono arrivare con uno come Pellegrino in area, diventi più prevedibile. Lascia stare che poi Valeri ha fatto una bella cosa sull'assist per il palo, ma in generale mi sembra che siamo sbilanciati da quella parte nell'offendere, e questo è un problema.
Sì, anche perché poi diventi anche un po' troppo prevedibile.
Esatto, e il calcio adesso, specialmente per chi si deve salvare, è rabbia agonistica e anche qualche variante che ti può aiutare quando le partite sono in difficoltà.
Hai l'impressione che lo stesso Questa stia cercando un po' di capire, ha detto siamo insieme da 19 giorni tutti, perché il mercato sta cercando un po' di capire che cosa può chiedere, cosa gli possono dare certi giocatori.
Allora, io non conosco nel profondo i giocatori nuovi che ancora non abbiamo visto, quindi mi fermo un pochino. O si trova qualche risorsa lì, o faccio fatica a capire, a vedere delle varianti possibili che nel suo mazzo lui possa avere in mano, perché i giocatori che devono giocare più o meno sono questi, mi sembra. Poi può ballare Cutrone con Oristagno, può ballare l'esterno di destra, può ballare Ordóñez o Sorensen, ma alla fine lui sta provando quello, e se parti 3-5-2... O cambi radicalmente il modo di vedere le cose, e potrebbe essere una soluzione, magari se dovessero le cose non funzionare ancora per un po' di tempo, oppure
già qualcuno invoca la difesa a 4 per avere anche un uomo in più davanti, però molti poi dicono il problema sarebbe che Valeri a 4, l'abbiamo visto, non funziona.
Esatto, a parte che non c'è solo Valeri, sei pieno di centrali, quindi puoi far giocare eventualmente anche del Prato a destra e un centrale adattato in copertura a sinistra. Però ripeto, non trovo ancora delle linee guida chiare. Secondo me è un po' derivante dalla struttura, dagli aspetti strutturali dell'organico.
Sì, no, chiaro. Di Sorensen, ad esempio, che anche lì cioè, tanta
è un po'
corsa,
la fotografia.
Però,
un po' la fotografia del Parma di adesso, un giocatore che ancora non si è inserito, che ha un passo monocorde, che fa fatica a dare gli strappi, che fa il compitino ma senza dare valore aggiunto. E allora, sì, giocando con quei 3 centrocampisti lì, francamente sei poco propenso a supportare gli attaccanti, siccome non hai 2 fenomeni individualmente, intendo dire, davanti, cioè non è che se la sbrigano da soli con la giocata, sì, o sì, li supporti o diventa difficile.
E questo benedetto Bernabé dove lo metteresti tu a giocare?
Bernabé secondo me è una mezzala, come ho detto tantissime volte, è una mezzala che porta la palla, è un incursore con la palla, quindi sì, non ha tempi di inserimento senza palla, non è un rifinitore e quindi deve giocare dove sta giocando. Il problema è che però secondo me o a due in mezzo al campo, però il problema non è lui, il problema è che manca un pezzettino sulla tre quarti, la sensazione che ho io. Sì. Cioè, io non lo farei giocare sulla tre quarti, non è che un giocatore con le caratteristiche da trequartista, per niente.
Sì. Ah, ok, tu non lo vedi comunque da trequartista. Per te
è anche vero che se uno pensa ai giocatori che possono fare trequartisti nel Parma, adesso c'è lui potenzialmente, ma io non lo vedo, e c'è Oristagno.
Sì.
Cioè, penso, no?
Sì, 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 sì.
Alla fine quello passa al convento. Allora, adesso vediamo questo Cremaschi, perché se ne parla bene, qualità ne dovrebbe avere, però mi sembra un giocatore anche lì di quelle caratteristiche, non mi sembra un trequartista.
Tra l'altro adesso va un mese, dipende quanta strada fanno gli Stati Uniti al Mondiale Under 20 in Cile, però per un po' non lo abbiamo. Esatto. Domani c'è la Coppa Italia, Luca, occasione per far giocare chi ha avuto meno minutaggio, insomma è un impegno comunque da onorare,
sì,
può dare, in questa fase ecco, può anche essere utile tutto sommato.
No, secondo me è terreno di esperimenti, se si vuole provare qualcosa bisogna provarlo, lì anche a rischio di sbagliare e uscire, però adesso il Parma ha necessità di capire la strada. E queste partite sono importanti da quel punto di vista lì. Se si vuole provare qualche soluzione alternativa, quella è la partita. Io lo farei, anche perché se no diventa difficile.
C'è poco da perdere, tutto sommato. Adesso non me ne voglia chi...
Sì, sì, no, c'è poco da perdere, anche perché non penso che vinceremo la Coppa Italia. Certo, andare avanti fa sempre piacere, i soliti discorsi, però...
Però siamo realisti, la salvezza è il primo obiettivo. E soprattutto...
Sì, la partita che conta è quella di lunedì.
Eh sì, di lunedì e poi con il Lecce. Due partite casalinghe... importantissime in questo mese.
Tra l'altro abbiamo fatto un punto in due partite con le nostre dirette avversarie, quindi
sì, infatti.
Non benissimo, il trend è quello dell'anno scorso, nel senso che si faceva bene con le squadre un po' più in alto in classifica, si fa un po' meno bene per caratteristiche con quelle di pari livello.
È un mese questo che dirà forse meglio che campionato farà il Parma.
Io sono convinto che il Parma si possa salvare con relativa tranquillità, però bisogna darsi una mossa perché e sbloccare qualche meccanismo.
Più che altro è quello, bravo, sbloccare qualche meccanismo, mi piace questo concetto.
Sì, sì, è proprio quello, cioè il focus è adesso cercare di trovare delle soluzioni che ti diano un po' più di pericolosità senza scoprire troppo il letto, la coperta del letto.
Infatti, sì, sì, giustissimo. Tra l'altro Torino che viene da una brutta sconfitta con l'Atalanta, anche insomma è una
partita... Torino devi vincere, sì, c'è poco da fare, è una partita da vincere perché il Torino è una squadra con l'allenatore nuovo, con tanti giocatori nuovi, con tante difficoltà, secondo me farà fatica tutto l'anno il Torino è una delle tre squadre abbordabili che devi portare a casa i tre punti, questo è il punto. Vediamo se il Parma sarà pronto per farlo.
Bisogna un po' vedere questa cosa qui, se davvero si è sbloccato qualcosa, magari potrebbe dare una mano proprio alla partita anche di Coppa Italia, chissà. Luca Romenghi, ti ringrazio tanto per essere stato con noi.
Alla prossima. Saluto a tutti.
Ciao Luca, ciao. Curati il ginocchio. Allora, qualche messaggio che ho lasciato indietro. Dunque, questo era Fabrizio che dice: cosa ne pensi di una difesa a tre con Circati, Troilo e Ndiaye, e mettere Del Prato a centrocampo? È il più intelligente della squadra, si adatterebbe bene in modo veloce. Se dici esterno destro nel 3-5-2, sono d'accordo, la vedo l'unica soluzione questa che dici Fabrizio, cioè Troilo in mezzo, Circati a destra, Ndiaye a sinistra nei tre, con Del Prato lungo la linea di destra sulla fascia. Se intendi invece fare la mezzala, lì ti direi di no, anche perché comunque non è quello che ti può dare quel qualcosa in più in quel ruolo. Secondo me noi di frangiflutti lì ne abbiamo. Altro messaggio, che è quello di Ampo 60, dice: Alberto, non è da snobbare la Coppa Italia, porta incassi e possibilità di impiegare tutti i giocatori. Vorremmo vedere Troilo, Begic, Brichki e i giovani della cantera, provare chi può giocare sulla fascia destra per essere più insidiosi e imprevedibili. Sì, per questo io vorrei vedere Brichki, sono onesto, sulla fascia destra, è molto giovane, ma capire veramente se è un talento già pronto a dare il suo contributo alla prima squadra. Begic non mi dispiace, però non so, secondo me è un discorso un po' più complesso quello di Begic. Allora, sempre Rigno dice: penso che a 4 trovi buchi di Valeri a sinistra. Questo è il problema. Allora, il giocatore di raccordo c'era, ma abbiamo scelto Ristagno, non Nicolussi Caviglia, dice Rino. L'ha preso la Fiorentina, non era. A parte che Nicolussi Caviglia non si era lasciato benissimo col Parma, se ricorderete, aveva fatto anche un po' di polemiche sul suo infortunio, quindi era stato qua in prestito e poi aveva anche un certo prezzo, probabilmente chissà, non sarebbe venuto lui, non si è mai parlato francamente di Nicolussi accostandolo al Parma. Allora, Anthony ci fa una bella formazione, cioè nel senso bella nel senso che l'ha proprio messa giù abbastanza chiaramente. Parma Spezia, ecco la formazione, Suzuki, quindi lui mette Suzuki, io penso che giocherà Corvi, se non Rinaldi addirittura. Del Prato, Troilo, Ndiaye in difesa con Troilo al centro, poi Brički sulla destra, Ordoñez, Estevez, Oristagno, Lovic, Begic e Bene, che quindi mette Oristagno mezzala di sinistra, Lovic esterno sinistro ci sta, Brički titolare viene dalla mia, Ordoñez mezzala di destra, Estevez davanti alla difesa, tutte cose che ci stanno, Begic, Benek davanti, poi mette anche i primi sostituti, Djuric, Valenti, Plicco, Keita, Alnquist. Allora, Valenti credo che sia ancora infortunato, quindi l'unica cosa che... Poi dice, alternative se è risultato in dubbio Bernabé, Pellegrino, Valeri. PS, Salvatore Corinto, ospite fisso a Bar Sport. Bene, dai, mi fa piacere che anche tu, Anthony, abbia apprezzato Salvatore. Gli ho già detto che lo chiameremo spesso, quindi se ci sta ascoltando si prepari psicologicamente a tenersi libero lunedì sera. No, davvero, anche ieri, dai, avevamo ospiti più che competenti, che così c'è sempre da imparare qualcosa, me in primis. Luigi Z dice: ha più che ragione il vostro ospite, cioè Romenghi, manca il collegamento fra centrocampo e attacco. Poi abbiamo un messaggio di Luca che dice: ci ricorda l'arbitro di domani, sarà Mucera di Palermo, onestamente lo conosco poco, assistenti Palermo proprio incredibile, è il suo cognome dell'assistente, Santa Rossa. Quarto uomo Chiffi, al VAR c'è Giua, che non lo sentivo da un po', Giua, accostato al Parma. Allora, qui c'è un messaggio un po', non so se polemico, di Gianluca, non so come definirlo, però dice: e se dopo 4 anni stiamo ancora a chiederci dove deve giocare Bernabé, evidentemente non ha tutte quelle qualità che gli vengono celebrate. Ma io ti rispondo così, Gianluca, che magari puoi anche aver ragione, deve ancora effettivamente, è un giocatore che deve ancora sbocciare, ma ricordati sempre, come abbiamo rimembrato domenica sera con Rivediamoli Parma Calcio Story, che è on demand sul nostro sito. Mi sono riguardato, perché l'avevo visto distrattamente quando era andato in diretta, lo confesso, per altri motivi. Mi sono riguardato poco fa on demand quel bellissimo speciale di 10-15 minuti di Paolo Grossi sull'anno solare 96, e Gianfranco Zola anche lì fu dato al Chelsea perché considerato ormai poco utile, ma poi sappiamo cosa ha fatto al Chelsea, quindi non sempre questo discorso può valere. Davidone, rarissimamente provo ad azzardare una formazione, ma una volta tanto tento di farla per la partita di domani. Chiaramente mi correggerete voi, come diceva un amatissimo papa, se sbaglio mi correggerete, visto che ne sapete sicuramente più di me. Corvi, Lovic, Troilo, Brički, sì, Lovic lo metterei a sinistra, Brički a destra, ma ok. Estevez, Ordoñez, Plicco, Begic, Sorensen, Oristagno, Djuric, Benek. Ah no, ma ne hai messo uno in più qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si gioca in 11, Davidone. Controlla bene, perché anch'io potrei, essendo scritto così, essermi perso uno. Poi, sinceramente, sul salvarsi con una certa tranquillità, come ha detto il buon Luca Romenghi, e visto che l'ha detto un intenditore come lui, sto toccando il ferro qui sotto, la scrivania intendo. Ma... allora, dove si vedono i mondiali di ciclismo in TV? Rino, sulla Rai. Domenica c'è la prova su strada lì dalla Rai. Tra l'altro, sì, in Ruanda non c'è un particolare fuso orario così diverso dall'Italia, quindi siamo abbastanza in linea. Allora, Gianmarco dice: con un saldo attivo di 40 milioni nel mercato, mi chiedo perché era chiaro che servisse minimo un terzino destro di qualità e non una o due scommesse, e Brički non si conosce ancora, ma in A le fasce sono molto importanti, Forse non sono riusciti a prenderne uno? Skoglund, punto di domanda. Gennaio dirà se era necessario. Ah, su questo hai ragione Gianmarco. Lo capiremo e a gennaio eventualmente ci sarà da agire. Io voglio essere fiducioso, spero. Sono ottimista per natura su queste cose qui. Bellissima la puntata di domenica sera, grazie mille. Sì, io, cioè, grazie mille, dove stendo la rete. Io ho fatto veramente pochissimo, ho solo fatto una brevissima introduzione. Poi è il nostro Fabrizio Bertolotti che ci ha dato, ha recuperato tutti i materiali, ma veramente anche io mi sembra di andare a scuola di storia del Parmacalcio, fantastico, perché poi certe cose sì, le si conoscono, però non si ricordano, non si conoscevano così, lo speciale sulla stagione 85-86, di cui magari non si parla tanto, anche se è famosa perché c'era Arrigo Sacchi, è stato bellissimo. Ha messo un Sorensen in più, Davidone, va bene, ci stanno, facciamolo riposare, ha corso come un maratoneta, ha fatto una mezza maratona a Cremona, poi ha detto che soffre il caldo e ce l'ha ricordato Sandro Piovani ieri sera, che lui soffre il caldo, quindi diamogli questa attenuante. Pertanto la tua formazione è Corvi in porta, Troilo centrale, Lovic e Brički. Allora mi sembra un po' troppo offensivi però per mettere questi due proprio sulla linea dei difensori, mi sembra troppo offensivo Davidone. E Estevez, Ordoñez, Plicco, Begic, Oristanio, Duric, bene, no, secondo me la difesa con Troilo e a fianco Lovic e Brički, anche con lo Spezia è un po' troppo rischiosa. Continuate a scrivermi per tutte queste considerazioni, mi interessa un po' chi sareste curiosi di vedere domani sera. Adesso andiamo in pubblicità che poi abbiamo un nuovo ospite, a tra poco.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Hai sentito? Pare che torni la rottamazione statale.
Ne approfitti?
Beh, io vorrei, ma devo capire. Gli incentivi saranno solo per chi vive in determinate aree e poi varieranno in base alla situazione economica di ognuno. Insomma, mi sembra un po' complicato.
E tu, falla semplice. Prendi una Puma Gen-E. Ford anticipa la rottamazione statale e ti riconosce 9.000 euro di incentivi senza vincoli di residenza e di reddito.
Vieni a provarla negli showroom del gruppo Ferrari, concessionaria Ford di Parma e provincia, in via Toscana 45 e via Emilia Ovest 91.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ancora insieme per commentare il momento del Parma. Corre, corre, ma non la prende mai Sorensen, dice Rino, che è un po' così inacidito verso il danese. Diamogli un po' di tempo, dai Rino, quanto ne abbiamo dato a Som, che poi non gli abbiamo neanche dato in realtà, se l'è un po' preso lui. È così, speriamo che anche Sorensen si inserisca bene nei movimenti e faccia vedere qualcosa in più di quello che non si è visto in questo inizio di stagione. Tutti i temi che adesso affrontiamo con un nuovo ospite, il tifoso e opinionista Geremia Negri. Ciao Geremia.
Ciao, ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, intanto come deve approcciare secondo te il Parma la partita di domani con lo Spezia? Come va un po' vissuta? È l'occasione buona anche per fare qualche esperimento? E se sì, tu chi saresti curioso di vedere in campo?
Ma allora, sicuramente è chiaro che è molto difficile approcciare la partita di Coppa Italia considerando la situazione che il Parma sta vivendo in campionato, quindi ci sarebbe la voglia ovviamente di lottare per il campionato, per qualche punto prezioso in ottica salvezza. È chiaro che è una partita che secondo me arriva in un momento buono per provare a trovare magari qualche gol e qualche azione offensiva che si è vista poco nelle prime giornate e, come dicevi giustamente tu, qualche occasione per provare i nuovi. Su tutti, se devo dire chi sono più curioso di vedere, sicuramente Troilo, di cui si è parlato molto bene, penso abbia ancora qualche problemino fisico e non sia proprio al 100%, ma potrebbe essere una buona occasione per vederlo, e il giovanissimo Britti sulla, sulla fascia, perché diciamo il vedere Lovic fuori posizione ovviamente non ha dato i frutti ben sperati in queste prime giornate, quindi trovare una soluzione alternativa potrebbe sicuramente, sicuramente aiutarci.
A me piacerebbe anche vedere Lovic sulla sinistra per una volta.
Anche Lovic sulla sinistra, esatto, anche perché diciamo che il gioco del Parma oggi si basa molto sulle ottime prestazioni di Valeri, sulla corsa di Valeri, sui cross di Valeri per Pellegrino. È chiaro che speriamo che Valeri riesca a fare tutte le 38 partite, ma dobbiamo anche prevedere una soluzione alternativa, quindi vedere Lovic nella propria posizione potrebbe anche far cambiare idea su quelle che sono le opinioni delle prime giornate su Lovic, ecco.
Allora, siccome tutti, giustamente, per carità, ci mancherebbe, stiamo ponendo un po' l'accento su quello che è da aggiustare, quello che non va, dopo lo chiedo anche a te, Geremia Negri, ma dimmi prima cosa ti è piaciuto invece delle ultime uscite del Parma di queste ultime 2-3 settimane.
Allora, sicuramente mi è piaciuto l'atteggiamento. Se devo fare un paragone, mi piace più dell'atteggiamento del Parma di Pecchia, detto che sono moduli differenti, concetti di calcio differenti, però quello che non è mai mancato è sicuramente la voglia di lottare su tutti i palloni, la corsa e la grinta per poter andare a conquistare i tre punti. Quindi questo su tutti, anche i nuovi, è fisiologico che ci voglia del tempo, abbiamo parlato prima di Sorensen, possiamo parlare di Ndiaye che la prima partita a Cagliari non ha fatto benissimo e con la Cremonese abbiamo già visto qualche segnale più incoraggiante. Serve tempo, ma si sono tutti inseriti secondo me abbastanza bene, con voglia di fare e pronti a sposare la causa.
Sì, sono d'accordo, anche perché comunque è vero, anche l'anno scorso l'anno scorso abbiamo fatto male contro le dirette avversarie, però avevamo giocato peggio che in queste due partite.
Esatto, e c'è stata secondo me dal punto di vista dell'atteggiamento continuità con il lavoro fatto da Chivu, quindi ho visto poche differenze sulla voglia di andarsi a prendere il risultato, la voglia di conquistare i tre punti. È chiaro che poi in campo, soprattutto dal punto di vista offensivo, si è vista poco questa cosa, ma sicuramente stanno facendo di tutto ovviamente per portare a casa il risultato, e quindi diciamo un Parma più meno lezioso e più operativo per cercare di andare a conquistare i tre punti.
Questa che impressione ti sta dando? Insomma, è arrivato, non ha cercato effetti speciali, fuochi d'artificio, mi sembra che abbia cercato comunque di mantenere delle certezze per il Parma, l'assetto un po' di Chivu, magari pian piano, gradualmente facendo qualche cambio, ma la domanda la pongo a te ovviamente.
Sì, concordo con te, quando ovviamente nessuno conosceva questa e si provava a capire qual era il modo di giocare e l'assetto tattico preferito da questa, si parlava di un calcio molto offensivo, e quindi pensando anche all'esperienza recente con Pecchia un po' questa cosa mi spaventava. In realtà secondo me si è calato bene nella realtà, cercando, come dicevi, continuità col lavoro di Chivu e riuscendo a sposare la causa di una squadra che deve salvarsi e quindi deve fare un gioco diverso rispetto a magari quello che metteva in pratica con Arteta all'Arsenal. È chiaro che dobbiamo dirlo, è un questa che ha perso anche secondo me diciamo due punti di sicuramente il punto di riferimento Ondrejka, per la quale secondo me è importantissimo il ritorno. E poi ha perso subitissimo Frigan, che è un giocatore per la quale si sono investiti quasi 10 milioni di euro e che quindi probabilmente dal punto di vista dell'assetto tattico era un giocatore su cui puntava tantissimo. Quindi diciamo che da questo punto di vista non è stato aiutato nella costruzione della propria idea di gioco, no? Secondo me l'approccio positivo, vedo che cerca sempre di motivare tanto anche dopo un errore tutti i componenti della squadra e vedendo la risposta in campo dal punto di vista della grinta, della voglia di andare a guardare il risultato, penso che insomma la squadra lo stia seguendo.
La coppia Cutrone-Pellegrino ti piace?
Allora, non tanto, nel senso mi sarei aspettato un giocatore un po' più di qualità al fianco di Pellegrino. Cutrone è un giocatore che sicuramente per la nostra causa va benissimo, nel senso che e lo si vede anche da quante volte e come incita la curva durante la partita, quindi è un giocatore che secondo me riesce a motivare tanti compagni, mette grinta in tutto quello che fa. È chiaro che secondo me avremo bisogno di un giocatore con un po' più di qualità al fianco di Pellegrino, perché puntare, come dicevo prima, solo sul cross di Valeri a favore di Pellegrino è effettivamente un po' limitante, ed oggi la trama che abbiamo visto è soprattutto questa.
Giusto, anche su questo sono d'accordo. E la famosa fascia destra invece tu a chi la affideresti poi come, proprio come titolare designato?
Anche questa domanda difficile, nel senso che secondo me un vero e proprio esterno destro ad oggi non lo abbiamo. Abbiamo visto un Lovic riadattato, abbiamo visto Anquist, se ti dovesse dare il mio parere meglio Lovic che Anquist, nel senso che ha un po' più la propensione, diciamo, difensiva, e quindi mi lascia un po' più tranquillo. Secondo me la migliore situazione è provare un modulo diverso, ma penso che questa piano piano ci arriverà, che secondo me, diciamo, è una delle lacune di questo mercato. Cioè, non avere un uomo a destra tutta fascia, la soluzione potrebbe essere adattare Del Prato, e quindi avere tre difensori centrali, e avere Del Prato a tutta fascia. È però chiaro, è che lo vedo molto più propenso alla fase difensiva, e quindi mi piace di più, quindi Valeri che spinge, Del Prato che rimane un po' più in copertura, quindi diciamo questa potrebbe essere la migliore soluzione nel breve.
Tu che viaggi abitualmente negli Stati Uniti, sei curioso di vedere Beniamin Kremaski? Adesso abbiamo detto per 20 giorni un mese è al mondiale under 20, però poi chissà, non so, cosa potrebbe dare secondo te?
Allora, la speranza è ovviamente che abbia imparato tanto da Messi,
sì.
Da Messi e Suarez, o comunque dai compagni dell'Inter Miami. Sicuramente c'è molta curiosità, mi sarebbe piaciuto già vederlo nella partita di domani, ma sappiamo che è al mondiale under 20. È chiaro che è un giocatore molto molto giovane, secondo me di ottime prospettive. Sono andato a vedere qualche video su YouTube e qualche giocata interessante si è vista, quindi la speranza è ovviamente che riesca a darci un po' di qualità lì in mezzo, magari anche liberando posizione un po' più offensiva a Bernabé, e quindi diciamo riuscire ad avere anche un po' più di qualità in fase offensiva.
Vedremo, dai, sono abbastanza curioso anche di vedere questo giovane che ha un buon curriculum, poi deve ambientarsi, ma insomma il tempo ce l'ha, ecco, se non altro non è stato preso per giocare subito, quindi il tempo ce l'avrà. Geremia Negri, intanto io ti ringrazio per essere stato con noi e ti do appuntamento a presto.
Grazie a te Alberto e buon pomeriggio a tutti.
Grazie e buon lavoro, grazie Geremia, ciao. Allora, Stefano Brianti, lui sostiene, ci scrive che è l'occasione per quella di domani, l'occasione per provare anche altre soluzioni di gioco. Bisogna dare spazio a quelli che stanno scalpitando. Mi piacerebbe vedere in campo qualche parmigiano, e il riferimento sarà sicuramente a Plicco e a Trabucchi. Altri messaggi, ci state scrivendo ancora in tanti. Allora, Roberto scrive: dire che la Coppa Italia porta incassi mi sembra un'eresia. Domani alle 17 max 3.000 persone, se passi il turno giocare sempre in trasferta, quindi serve a poco. PS, Giua è da quest'anno solo VAR, arbitro dismesso l'anno scorso. Grazie Roberto, molto preciso. Allora, Marco da Glasgow, che salutiamo con affetto, la sua formazione è Corvi, Trabucchi, Troilon, Ndiaye, Brički, Plicco, Estevez, Lovic, Oristagno, Begic, Benedicak. Questa è un po' simile a quella che abbiamo fatto ieri in TV, che era un turnover molto spinto, anche noi avevamo messo Plicco, ma guarda, quasi quasi uguale, la nostra era un 3-5-2, questa è un 3-4-2-1, ma gli interpreti erano molto simili. Poi anche Rino vorrebbe vedere i due parmensi in campo, Plicco e Trabucchi. Mark, ciao Mark, il suo messaggio è: una constatazione fuori dal coro, non capisco perché quando c'è il cooling break il tempo non viene stoppato, è così difficile schiacciare il tasto stop e poi schiacciare lo start quando si riprende, è l'introduzione del tempo effettivo che a mio parere dovrebbe essere introdotto anche nel calcio. Ti sei autorisposto, nel senso che non esistendo tempo effettivo non c'è nessuna pausa, quindi non viene stoppato e poi viene comunque recuperato, quindi piccola nota, ecco, che tu ci rilevi. Alberto, mio omonimo, dice: una domanda, ma quando rientra Ondrejka, secondo voi chi gli lascia il posto? Secondo me Sorensen, cioè al momento, anche perché giocava lì l'anno scorso praticamente con Kivu, cioè al momento non vedo grossi dubbi. Speriamo che Sorensen li faccia venire all'allenatore, potrebbe anche fare la seconda punta, potrebbe giocare invece alle spalle, sì, facendo sempre più o meno la seconda punta, ma se si passasse a un 3-4-2-1, ma il 3-5-2 con Ondrejka diventa praticamente un 3-4-2-1 puro, soprattutto se ci fosse Aristagno più che Cutrone, ma anche Cutrone fa bene il supporto al centravanti. Formazioni antispezia, dice Gianmarco, non ne faccio, ma devono essere presenti Bricchi a destra, Lovic a sinistra e Troilo in mezzo. Il resto, chi gioca a meno, ha diritto di esprimersi in una gara ufficiale. Io sono d'accordissimo con te, anch'io questi tre li vorrei assolutamente vedere come dici tu, cioè con Lovic a destra. Piacerebbe anche a me vedere no, c'è un altro messaggio sempre da Davide. Mi raccomando, Alberto di Parma Story, fatene un bel po' di puntate. A proposito, quante ne farete? Sono 6 in tutto di questa stagione, con l'obiettivo di farne altre 6 l'anno prossimo. Ne abbiamo già fatte 2. Fai fare un po' di straordinario al buon Fabrizio Bertolotti, che tra l'altro è in pensione, quindi li fa e come, eh? Lui è affezionatissimo ovviamente a noi e all'archivio che ha curato per praticamente 40 anni, che sta facendo un lavoro bellissimo. Gli faccio tanti complimenti per il lavoro di recupero dei vari filmati, e quindi ci ascolta anche, quindi starà sentendo. Piacerebbe anche a me vedere Trabucchi, ma penso non sia ancora pronto dopo l'infortunio. Esatto, sì, l'avevo forse già accennato prima, o se no l'ho pensato e non ve l'ho detto, ma è reduce da questo infortunio che lo potrebbe tenere, insomma, potrebbe suggerire cautela con il suo impiego. Sempre Rino che dice mettere Del Prato, Cercati, Troilo e Valeri, Ndiaye e Valeri più avanti o in panca, gli altri mettili tu, il posto lo lascia Cutrone in partenza. Poi altro messaggio, uno come Modric, so che non esiste ma almeno si assomiglia, ci avrebbe fatto proprio schifo, ma con la faccia che ride, dice Gianmarco. No, però non è così facile trovarli, bisogna anche ammetterlo. E poi vediamo questi giovani, sono davvero curioso di vedere questo Karmaski. Non mi sembra un'operazione di marketing, spero di non sbagliarmi, ma non mi sembra, penso che la stoffa ci sia. Luca dice anche Alberto Santoro è stato dismesso dal ruolo di arbitro, è entrato a far parte del VAR, anche giù è entrato a far parte del VAR. Ok, grazie. Beh, è giusto, cioè la squadra si amplia, servono VAR bravi, perché al giorno d'oggi contano praticamente quanto l'arbitro, visto che quasi tutti gli episodi poi passano da loro. Direi che ci facciamo una piccolissima pausa, che poi abbiamo l'ultimo ospite di questa puntata.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Spaccio occhiali Vision regala, se fai un occhiale con lenti alta definizione, la montatura in omaggio. Per il mese della prevenzione vi aspettiamo in negozio per un controllo della vista gratuito. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove. Il 3, 4 e 5 ottobre io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
La musica di ieri, oggi e domani.
Radio Parma, sempre con te.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta per l'ultima parte di trasmissione. Allora, abbiamo parlato molto della partita con lo Spezia di Coppa Italia, ma la priorità, non dimentichiamole, è sempre il campionato e la gara di lunedì contro il Torino. Allora, per capire un po' che squadra avremo di fronte, ci abbiamo in collegamento Francesco Coppini, parmigianissimo, sansecondino, imprenditore del settore oleario che non ha bisogno di presentazioni, che è tifoso del Toro. Ciao Francesco.
Buon
Ti sentiamo? Ecco, ti sentiamo un po' a scatti. Allora, lo sentiamo, proviamo a richiamarlo. C'è ancora un messaggio di Rino, vediamo un po' che dice. Vabbè, ragazzi, ci vuole pazienza. Tra l'altro, mi ero tenuto questa cosa per gli ultimissimi minuti, ma ne parliamo adesso, semmai poi la riprendiamo. C'era Tino Sprilla, cioè, è stato un periodo di visite di grandi ex, perché c'è stato prima Nestor Sensini, che abbiamo avuto anche a Bar Sport, poi Thomas Brolin, sempre la scorsa settimana, e poi Tino Sprilla, che è appena ripartito, non so se andrà direttamente in Colombia o dove. Lo ha intervistato Pietro Razzini, intercettandolo con i suoi ex compagni Melli, Apolloni, Osio hanno fatto una rimpatriata in vari posti del cuore di Tino Sprilla, insomma anche una cena ho visto a Gaione, mi pare, in un noto ristorante di Gaione, e veramente ha lasciato un grande ricordo. Tino Sprilla c'è anche una, è stato anche intervistato appunto da Pietro Razzini. Il mio gol più bello, dice, quello segnato contro la Lazio, che io però adesso qui su due piedi non ricordo. E poi ha detto, è sempre stupendo a riabbracciare le persone con cui ho condiviso una parte importante della mia vita, rivedere i posti dove ho trascorso tanto tempo, riviverli come una volta. Gli anni passano, ma le amicizie, quelle vere, rimangono. E poi gli chiede Pietro, la rete più bella, quella contro la Lazio, a mio parere è stata stupenda, controllo e tiro al volo in girata. Anche quella contro il Napoli, dribblando l'intera difesa partenopea, indimenticabile, parentesi, qui ero allo stadio, quindi me la ricordo. Devo dire però che anche in trasferta mi sono sempre fatto rispettare, la punizione al Meazza contro il Milan degli Invincibili per esempio, ha scritto un pezzo di storia della Serie A proprio lì. Ne torniamo poi a parlare, ma adesso abbiamo recuperato Francesco Coppigli. Ciao Francesco!
Ciao
Alberto, ecco, adesso ti sentiamo
ciao,
bene.
Ciao, chiedo scusa.
No, ma
purtroppo...
figurati, ci mancherebbe. Non è... La rete telefonica non dipende da te.
No.
Allora,
no.
Che Torino ci dobbiamo aspettare lunedì? Non messo benissimo, mi sembra.
No,
anche lui,
ecco,
eh?
È una bella domanda. Sinceramente, dopo la vittoria di Roma, in una partita comunque equilibrata, speravo in una partita ben diversa del Torino in casa con l'Atalanta, e invece è stata una partita decisamente negativa, e quindi che Torino arriva alla partita col Parma. Spero un Torino nuovamente affamato, sicuramente più equilibrato di quello come quello che è arrivato a giocare a Roma. Ecco, io dal mio punto di vista, quale tifoso del Toro, spero che il Torino arrivi con quel cipiglio, con quella fame che l'ho visto affrontare in modo totalmente differente dalla partita con l'Atalanta alla partita con la Roma.
Senti, ma che stagione può fare secondo te questo Torino?
No, purtroppo è stata fatta una campagna acquisti, ritengo, molto di facciata, a nomi che quest'estate un po'... perché mi sono immedesimato nei tifosi del Toro, che vedendo questi giocatori che sono arrivati, guardando i video su YouTube, hanno generato sicuramente ottimismo, e invece fondamentalmente l'ottimismo oggi non ha continuità in quello che è il gioco di squadra, in quello che è l'assetto societario, in quello che è quello che sino ad oggi hanno costruito sia società che giocatori. Ovvio che saremo alla quinta partita di campionato,
sì.
Ecco, quindi siamo ancora all'inizio, quindi sì, adesso sì. Non voglio, a Torino dicono i mai contesi, no? Lo dicono poi, ecco non dobbiamo essere con questo approccio, però insomma io mi aspettavo un inizio ben differente, anche se io ricordo la partita di Coppa Italia Torino-Modena in casa, dove il Modena assolutamente meritava di vincere, e quindi sapevo che alla prima di campionato saremmo andati incontro ad una sconfitta sonora.
Tra l'altro, che in quel 5-0 dell'Inter a San Siro mi era rimasto impresso quella folle costruzione dal basso reiterata del Torino.
Beh sì, ma però è lì, se vedi che non c'è la testa, se non c'è sì, qualcosa, uno deve essere capace di cambiare, ragazzi, sì, se no non si va da nessuna parte.
Sì,
questo vale poi non solo nel calcio.
Ma Baroni ti sembra comunque una buona opzione come allenatore?
In questo momento, purtroppo, all'inizio sembrava allenatore che potesse fare, però in questo momento Torino ha bisogno di tutt'altro, ha bisogno di una società che fa qualcosa anche di eclatante, una riorganizzazione della società che può essere anche un po' più estrema, come mia affermazione, che vuol dire anche una vendita della società.
Sì, è quello che vogliono tanti tifosi del Torino, insomma.
Sì, se no ci vorrebbe un vero asset societario, punto. Cosa che oggi non è.
Sì, basta,
c'è poco da fare, lo dico con questo. Io non metto in croce il presidente Cairo, perché comunque quello che mette i soldi, per l'amor di Dio, però credo che oggi le strade non sono più tante, sono due. O ci si riorganizza con una società e poi puoi ripartire anche dal basso, da un vero settore giovanile, oppure devi vendere.
Francesco Coppigli, invece, tornando al campo, Simeone è il terminale offensivo del Torino. In passato accostato, vero o presunto che fosse la trattativa, al Parma Calcio. Insomma, attaccante di categoria, va bene forse per una media o medio bassa Serie A ormai, uno come Simeone.
Ma no, Simeone penso che insomma, può, è un giocatore che corre, che lotta, affiancato in un attacco, ipotetico attacco, con un altro giocatore di ovviamente penso a uno Zapata che però ancora indietro di condizione potesse, o anche nel dualismo con Adams, però ad oggi se gioca uno non gioca l'altro, parlo di Simeone Adams, quindi Simeone secondo me può ancora dire la sua in una squadra, ovvio, in una squadra top player sicuramente è un giocatore che purtroppo ha fatto la panchina, però ci sono anche altre squadre, non sono solo le 4-5 davanti, e penso che Simeone possa assolutamente dire la sua. Ecco, ovvio, probabilmente ha visto del Torino, questo dell'accostamento al Parma non sapevo, probabilmente ha visto del Torino, ha visto qualcosa di diverso, però sinceramente va.
No, sono accostamenti più che altro giornalistici, perché poi sappiamo che
non mi è mai capitato
un profilo.
Ci siamo già confrontati, mi sono clamorosamente disinnamorato del calcio, quindi purtroppo
sei un innamorato deluso.
Innamorato ancora del Toro, ma non sto a casa a guardare la partita, ahimè. Però lunedì sono allo stadio.
Qui ti volevo, lunedì non puoi mancare, dai.
No, lunedì sono allo stadio
a soffrire
con la mia famiglia, tutti i tifosi del Toro, parlo di mia moglie e le mie bimbe.
Li hai tutti contagiati, tuo fratello è invece del Parma, lui.
Mio fratello è tifoso del Parma, sì, ma diciamo che la famiglia, andiamo indietro negli anni.
Ricordami come era successo.
Eravamo divisi tra Torino e Juve, poi abbiamo cominciato a seguire il Parma, anch'io personalmente, ho fatto 10 anni di abbonamento con mio padre, mio fratello Matteo oggi, che poi ha cominciato a fare tutte le trasferte in Europa col Parma, comunque anche lui era tifoso del Toro, però insomma poi io ho mantenuto la fede granata e ho contaminato, ho contagiato le mie bimbe, perché comunque vabbè, il toro.
Io cito sempre un carissimo amico di Cesena, che lui è tifoso del Cesena, ma nasceva tifosissimo del Toro, che un giorno mi fa: certo, mio padre mi dice sempre il grande Torino, e fa, ma vorrei godere un po' anch'io però ogni tanto.
Certo.
È una sofferenza un po' essere tifosi del Toro.
È una sofferenza che lega il tifoso del Toro, dire che dove mi muovo, poi per lavoro io viaggio,
ne trovi ovunque.
Italiano spesso volentieri. Quando li trovi, ragazzi, almeno, sa che io poi faccio molta fatica a partire in chiacchiera, è il mio lavoro, però quando io trovo il tifoso del Toro, ragazzi, è come, come se ritrovi una persona che conosci da sempre.
No,
cioè,
ovviamente, bello,
il collegamento calcistico è in...
Guarda, anche solo per la contrapposizione ai bianconeri, per la storia, insomma, è una società alla quale generalmente non si può voler male, una maglia alla quale non si può voler male, anche da fuori.
È vero. C'è questo anche contrapposizione al forte, no?
È il Davide contro Golia al Torino.
C'è sempre stata questa contrapposizione, poi io ci credo ancora, però sicuramente bisogna fare chi ha le capacità per poterlo fare. Speriamo che un giorno arrivi qualcuno, ma lo stesso Cairo, per la morte di Dio, però bisogna metterci il cuore e gestire la squadra come fosse un'azienda che muove i primi passi, pian piano si fanno i giusti investimenti senza fare i fenomeni, e quindi si parte dal settore giovanile e poi si costruisce. Guardiamo cosa è successo all'Atalanta, ragazzi. Oggi se dovessimo immaginarci un'idea di società, guardiamo l'Atalanta.
Un bel modello davvero.
È un modello, è un super modello, tanto di cappello.
Sì, assolutamente. Concordo.
E quello dovrebbe essere l'obiettivo che una società dovrebbe avere rispetto alle proprie capacità.
Certo. Francesco Coppini, ecco perché ti sto anche perdendo,
sì,
e abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Francesco, allora, in bocca al lupo per il Torino, non lunedì, concedimelo, la simpatia è tutta, ma non lunedì, e vinca il migliore, dai, lo possiamo dire.
Beh, posso dire anche Forza Parma, ma comunque sembra squadra la
mia. Bravo. Grazie Francesco Coppini, grazie mille. Ciao Francesco, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, grazie. E così siamo in conclusione di questa ora insieme, insomma speriamo che passino una bella serata Francesco e la sua famiglia al Tardini, ma vabbè, insomma ci siamo capiti ragazzi. È finita questa puntata di Palla in Tribuna che torna domani ovviamente sempre poco dopo le 14, grazie Simonetta Colligni regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma e se avete tempo alle 18 ci vediamo all'Eurotori perché inaugura la mostra 1728 Gazzetta in Mostra, c'è anche un'ampia sezione dedicata al Parma Calcio, ci vediamo lì se ci siete fra circa 3 ore, ciao!